extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Un saluto agli ascoltatori di Radio X da Vito Biolchini in studio, come ogni mercoledì dalle 19 alle 20, in replica il giovedì dalle 10 alle 11. Con questa puntata di Extra Live ci occupiamo il mercoledì di temi sociali, di associazionismo, e questa è una settimana particolare perché è stata la settimana segnata dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sono state tante iniziative a Cagliari e una è in programma per venerdì a partire dalle 9.30 nell'aula magna del Dipartimento Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università in Viale Fra Ignazio 78. In tanti organizzano, ma soprattutto l'associazione Se Non Ora Quando, e ringraziamo la sua presidente Piera Pisu. Ben trovata. Ciao.
Ciao e grazie per averci chiamato.
Allora, interessante questa iniziativa perché si svolge in ambito universitario e quindi, come dire, a differenza di tutte le altre iniziative che hanno avuto, come dire, un'impronta diversa, questa cerca di capire, poi va, cerca di andare alla radice, insomma, della violenza contro le donne. Lo farà con una serie di interventi molto interessanti di docenti universitari, di ricercatori e anche, insomma, di operatori che sul territorio si occupano del problema. Come è stato, insomma, qual è stato il percorso che vi ha portato a organizzare questa iniziativa?
Il percorso è nato perché come associazione ci occupiamo del tema della violenza contro le donne ormai da oltre 2 anni e, facendo tesoro da questa esperienza, abbiamo capito che il tema andava affrontato in una maniera diversa, probabilmente, con una chiave di lettura più ampia del fenomeno. In questa chiave di lettura era fondamentale considerare anche il punto di vista maschile.
Infatti si intitola Parliamo di lui, insomma, è il tema dell'iniziativa.
Esatto, Parliamo di lui, conoscere per fermare la violenza contro le donne. Perché è ormai fondamentale, in una logica di prevenzione e di sensibilizzazione, capire come stanno cambiando le relazioni tra gli uomini e le donne, perché la violenza contro le donne, la cui manifestazione più estrema è sicuramente il femminicidio, nasce chiaramente da una relazione malata tra l'uomo e la donna, che prende chiaramente origine da una cultura maschilista. Però è molto facile dire il fenomeno nasce da una cultura maschilista e il fenomeno non è una questione emergente, ma è una questione strutturale. Noi abbiamo pensato che era fondamentale capire nel profondo quali erano queste reali cause, e ci piaceva soprattutto diffonderlo presso i giovani, perché i giovani probabilmente sono forse oggi la parte della società che è meno sensibilizzata. Quindi è stato spontaneo coinvolgere l'Università di Cagliari, il Comitato Unico di Garanzia, che è stata ben felice, anzi entusiasta, di organizzare insieme questo evento. Infatti gli stessi docenti dell'università hanno voluto mettere a disposizione la loro professionalità e i loro studi per partecipare al seminario e trattare gli interventi anche da un punto di vista scientifico, tecnico-scientifico.
Ci saranno Anna Maria Balduzzi, Diego Lasio, Cristina Lavinio, Esther Cois, Giacomino Sassu, Pierangela Piso, Fiorella Sana e Francesca Madrigali, che invece parleranno del progetto fotografico e giornalistico che hanno portato avanti. Prego.
Sì, perché su questi ultimi 3 interventi abbiamo pensato che era importante capire le cause, quindi da un punto di vista anche del linguaggio sessista, del genere, di come stanno cambiando le relazioni all'interno della famiglia. Però ci sembrava anche importante testimoniare alcuni interventi, alcune iniziative che stanno alcune sono già state avviate, come il progetto fotografico e giornalistico Uccidi anche me, e altre che invece sono in fase di avvio, proprio per dimostrare che si può fare tanto. Si può fare tanto per contrastare il fenomeno della violenza, si può fare tanto sia a livello privato che a livello pubblico, e soprattutto si può fare, ci sono delle iniziative che coinvolgono anche gli uomini, infatti, e soprattutto iniziative che possono occuparsi degli uomini maltrattanti. È fondamentale infatti l'iniziativa che a dicembre si avvierà presso il centro di salute mentale dell'ASL 6 di San Luri, in cui sarà il primo centro in Sardegna che si occuperà di recuperare i maltrattanti, gli uomini maltrattanti.
Sì, anche perché, come voi stesse fate notare, l'attenzione si è concentrata sulle vittime in questi anni, però forse per fare un passo in avanti, per uscire anche da una dimensione emotiva della vicenda, bisognerebbe appunto sentire il punto di vista del maltrattante, dell'uomo, il punto di vista maschile. Che cosa è venuto fuori, insomma, in questo vostro percorso, una volta che avete, come dire, operato questo cambiamento di prospettiva?
È venuto fuori che molto probabilmente, soprattutto gli uomini, non riescono a valorizzare la diversità tra uomo e donna. Soprattutto hanno difficoltà a capire, a mettersi nei panni delle donne e a capire quali sono le difficoltà che noi donne incontriamo quotidianamente nel mondo del lavoro, nella famiglia, nella società, perché siamo vittime, tra virgolette, di una attribuzione di ruoli che la società ci impone. E questo è anche venuto fuori con la sperimentazione del progetto che presenteremo venerdì, il progetto Se io fossi, che è un progetto che prevede l'immedesimazione dell'uomo nella donna e della donna nell'uomo su tematiche che sono inerenti alla diversità tra uomo e donna, come valore, la disparità di genere e la violenza contro le donne. E quindi ci si rende conto come in realtà non si dà attenzione al fatto che esiste una diversità che può essere una valorizzazione. Infatti noi, come associazione di Signore d'Acqua, il nostro obiettivo primario, che è quello di avviare iniziative sulla tutela dei diritti delle donne, è quello che un giorno non si parlerà più di tutela di noi donne, ma si parlerà della valorizzazione della soggettività femminile col rispetto della diversità tra uomo e donna. Experiment Black Radio.
Radio sucker, never play me. Triple shade of black, then my bleach should never fade me. They say he crazy, New York wisdom in the 80s. Killer catch administration, gangster renovation. Born out isolation, Asian ill communication. Asian Marvel, fiber actor, pestilential, microscopic soul, sonic remedy. Clinic right in the street, operating in the dark. Surgery of wounded heart, come together. Pill apart, come together. Smoking on something good, praying for something better. From out of better, never rocking for forever, ever, 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 ever. Forever, ever, ever. It's still a secret even when you tell them dumb dummies. Hush money, rent receipt, drug money, dick cold blooded, warm gun money. The chief rock a fuel injector, Zulu horse, Papa Love Boogie. Bay, 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 bay. You're rocking, yes, you are rocking with the fresh, you are rocking with the depth, you are rocking with the best, you are rocking with the yes. Now you are rocking with the fresh, you're rocking with the depth, you are rocking with the fresh, it's the yes, you are rocking with the best, you are rocking with the fresh, you are rocking with the depth, you are rocking with the yes. Now you are rocking with the best, you're rocking with the fresh, you are rocking with the depth, it's the yes. Zulu. Big bird fly down on the mountain pass. Only thing to survive the crash. Black radio. You wanna fly free, go far and fast. Built the last, we made this craft. From black radio. Black radio. Black radio. Black radio. Oh,
Parliamo di lui, conoscere per fermare la violenza contro le donne, il tema dell'iniziativa in programma venerdì a Cagliari a partire dalle 9.30. Ne parliamo con Pierangela Pisu, che è presidente dell'associazione Se non ora quando di Cagliari. Pierangela, prima ci stavi parlando del progetto Se fossi donna, se fossi uomo, che è un progetto sperimentale di trasposizione di genere, così come l'avete definito. Ma sostanzialmente come è nato, chi ha avuto l'idea e qual è la sua finalità alla fine?
L'idea nasce da un uomo che da un certo punto di vista ha voluto quasi sfidare noi donne dell'associazione, perché un uomo che è conoscitore anche delle tematiche legate alla diversità tra uomini e donne, tra disparità, si è posto il problema del fatto che forse non siamo in grado a volte magari anche di coinvolgere usando un linguaggio forse anche aggressivo senza volerlo, e quindi ci ha proposto l'idea di fare un progetto, di avviare un progetto in cui gli uomini si medesimano nelle donne, le donne si medesimano negli uomini, rispondendo a delle domande inerenti a queste tematiche, ovvero la valorizzazione della diversità fra le persone di sesso diverso, la disparità di genere e la violenza contro le donne. Questo è un progetto finalizzato a capire, a conoscere, in modo tale in una logica di prevenzione. Quindi noi l'idea è quella di coinvolgere, di costituire un comitato tecnico scientifico con il coinvolgimento di antropologi, sociologi e psicologi, per poter poi avere una banca dati di informazione sulla percezione che gli uomini hanno su queste tematiche e la percezione che noi donne invece abbiamo della conoscenza delle problematiche che gli uomini hanno anche confrontandosi su queste tematiche. E pensiamo che è un progetto che ha una potenzialità enorme, perché potremmo avere una banca dati immensa e tantissime informazioni inerenti proprio l'umanità, l'uomo comune, la donna comune.
È aumentato il fenomeno della violenza contro le donne o è aumentata la sensibilizzazione e dunque le donne maggiormente denunciano e si ribellano?
Io penso che sia aumentata la sensibilizzazione e lentamente le donne stanno trovando il coraggio di denunciare, perché stanno capendo che è un fenomeno che va denunciato. La violenza non va assolutamente tollerata, non va capita e non si può pensare che un uomo che ci faccia violenza ci ami. Però sicuramente, probabilmente, anche il fenomeno sta aumentando. Il problema è che non ci sono dati a disposizione. Questo è un grosso problema che non consente forse neanche una giusta legislazione in materia, perché la legislazione finora è soltanto una legislazione di punizione. Si fa poco sulla prevenzione, si fa poco sui progetti con le scuole, si fa poco per il recupero dei maltrattanti, si fa poco per i progetti delle famiglie, anche perché parlando anche con la gente ti rendi conto che ormai si dice che bisogna educare, bisogna fare progetti nelle scuole con i bambini, perché bisogna educare i bambini, le nuove generazioni, al rispetto, alla diversità di genere e al rispetto delle donne o comunque dell'essere umano in quanto tale. Il problema è che si parla poco dei progetti, che questi progetti vanno affiancati con le famiglie, perché non si può delegare alla scuola l'educazione di un bambino. I progetti vanno fatti con le scuole, insieme con i bambini, i docenti e i genitori.
Quanto le giovani generazioni sono sensibili a questo tema? Che impressione avete avuto lavorando appunto sul territorio, appunto confrontandovi in tante iniziative, magari anche con ragazzi e ragazze?
Rispetto a 2 anni e mezzo fa, quando noi siamo nate, abbiamo cominciato ad essere attivi sul territorio, ho la percezione che la sensibilizzazione, che i giovani stanno diventando più sensibili. Non a caso sono gli stessi giovani che ci stanno contattando per poter partecipare all'associazione attivamente e poter fare qualcosa. Anche rispetto a 2 anni e mezzo fa, il 25 novembre di 2 anni e mezzo fa, che eravamo veramente un numero piccolo, residuo di donne, soltanto donne, mi ha emozionato invece la manifestazione di lunedì scorso che abbiamo organizzato insieme alla CGL, alla UIL, in cui invece erano numerosi uomini, erano numerosi dei ragazzi.
Da dove vengono invece le resistenze?
Le resistenze principali credo che vengano prevalentemente da noi donne. Da noi donne perché non siamo abituate a riconoscere la violenza e in qualche modo forse la giustifichiamo noi stessi. L'altro giorno una donna ha detto: siamo forse noi stessi, io come madre probabilmente ho fatto tanti danni con i miei figli, perché ci si rende conto che soprattutto nelle generazioni passate tendiamo a coprire la violenza, tendiamo a giustificare uno schiaffo, tendiamo a giustificare l'uomo che ti fa anche violenza verbale o che ti sminuisce continuamente, perché non bisogna dimenticare che la violenza non è solo violenza fisica, violenza sessuale, non è solo il femminicidio, ma è la violenza che anche psicologica, una violenza economica. E mi rendo conto che parlando con tante persone poi alla fine scopri che sono tante le donne che accettano una violenza psicologica da parte del marito, del compagno. Quindi penso che alla fine la resistenza maggiore derivi proprio da noi donne, che non abbiamo ancora la capacità di riconoscerla e di capire che non va assolutamente giustificata.
Al termine degli interventi poi ci sarà un dibattito e alla fine dell'iniziativa, parliamo di lui, quella appunto di venerdì, come proseguirà appunto questa campagna dell'associazione Se Non Ora Quando? Quali sono le prossime iniziative che avete in programma?
Le nostre iniziative, ad esempio, abbiamo un bellissimo progetto con il Ministero, con il MIUR, perché il 13 gennaio siamo riusciti a portare un progetto a cura teatrale, a cura di Cristina Comincini, L'amavo più della mia vita, che è dedicato agli studenti degli istituti superiori. Quindi già stiamo cominciando a lavorare direttamente con le scuole. Altre scuole come il Liceo Dettori o anche il Baccaredda ci hanno contattato per portare dei progetti e così continueremo. Poi l'8 dicembre presenteremo il calendario. Noi abbiamo istituzionalizzato il calendario perché vogliamo utilizzare la fotografia come un veicolo di immagine della donna, che non è la solita immagine della donna oggetto sessuale o che ripete gli stereotipi classici di genere. Quindi è già il terzo anno che noi vogliamo utilizzare il linguaggio artistico della fotografia per dare un'immagine diversa. E poi vogliamo continuare con progetti, con iniziative di sensibilizzazione, ma non solo sul tema della violenza, ma anche sulla disparità di genere della donna nel lavoro, perché non bisogna dimenticare che le variabili sono tante e anche il fatto che la donna ha difficoltà a lavorare, a inserirsi nel mercato del lavoro, crea una dipendenza economica che molto spesso è un motivo per il quale non denunci.
certo. Grazie a Pierangela Pisu, presidente dell'associazione Se non ora quando di Cagliari. Vi ricordo l'iniziativa venerdì in Viale Fregnazio, nella Lamagna di Scienze Politiche. Conoscere per fermare la violenza contro le donne, parliamo di lui. Grazie.
Grazie a voi.
Avete mai sentito parlare dello Shaq? Penso di no, però se domenica prossima andate al Festival Shirarin alle 17 al Palazzo dei Congressi Saracì, ci sarà proprio un dibattito sul tema La Sardegna, un'isola di risorse, lo Shaq, uno strumento per valorizzarle. Con noi Paola Tede e Umberto Pirodi per raccontarci questa iniziativa. Lo Shaq è una moneta complementare, diciamolo subito.
Lo Shaq è un buono di sconto. Nella sua versione cartacea somiglia a delle banconote. Tra l'altro è anche un bellissimo oggetto da vedersi, è stato realizzato da un artista napoletano, Max Faiella, che abita da circa un anno qui in Sardegna. Ed è semplicemente appunto un buono di sconto. Shaq significa, è un acronimo, significa solidarietà che cammina. L'idea che sta alla base dello Shaq è quella che una comunità che diventa consapevole delle proprie risorse e delle proprie potenzialità, unendosi, diventando solidale con se stessa, può far risorgere proprio la propria comunità e il proprio tessuto economico e sociale. Lo Shaq è uno di questi strumenti.
Ecco Paola, che risultati ha avuto lo Shaq a Napoli, dove è nato e dove si sta diffondendo adesso?
Mi stai facendo una domanda per il quale io non ho adesso dei numeri specifici. Quello che posso dire è che è una realtà oggettiva utilizzata da una comunità di persone che va dal barbiere all'hotel, che permette a una un numero ingente di famiglie associate praticamente aumentare il valore, il potere del valore dell'euro.
Sostanzialmente cosa succede? Uno ha in tasca, che ne so, 100 shek
e vuole andare dal barbiere che costa 20 euro. Il barbiere, siccome accoglie questa iniziativa, gli permette di pagare la prestazione di 20 euro a 18 e complementare il pagamento con due
Che poi lui utilizzerà
nella rete a cui lui è associato e del quale lui poi dispone di indirizzi per tutte le altre necessità del quotidiano.
Ecco, ma il capitale iniziale si paga o è gratuito?
È gratuito,
questo è importante.
Cioè, tu associandoti allo sheik, tu acquisisci 100 sheik che equivalgono a 100 euro, cioè uno sheik è l'equivalente di un euro.
Quali sono, Umberto, le ricadute poi nell'economia pratiche? Che cosa si è notato?
Beh, attraverso lo sheik, innanzitutto, ad esempio, le famiglie aumentano il loro potere d'acquisto. Se io ho 10 euro in tasca e insieme a quei 10 euro ho degli sheik e li utilizzo nel circuito in cui viene accettato lo sheik, quei 10 euro non varranno più soltanto 10 euro, ma potranno valere di più, potranno valerne 12, 13, 14 in relazione allo sconto che all'interno del circuito verrà riconosciuto. E per quanto riguarda invece coloro che esercitano un'attività, che ne so, un commerciante, un imprenditore, un erogatore di servizio, grazie allo sheik può aumentare ovviamente il numero di clienti e il volume d'affari. Ma la cosa più interessante, questi due diciamo che sono gli effetti principali e più evidenti, ma al di là di questo c'è un altro effetto più a lungo termine e ancora più interessante, che è quello che ha la capacità, innanzitutto, quindi lo sheik si utilizza all'interno di un circuito che è territoriale, quindi chi lo utilizza sarà indotto a spendere i propri sheik all'interno di questo circuito, quindi nel territorio, acquistando prodotti del territorio, e questo quindi come conseguenza al fatto che mantiene la ricchezza monetaria all'interno del territorio stesso.
Ma arriverà lo sheik a Cagliari?
Assolutamente
dopo...
sì.
Come vi state organizzando?
Beh, noi siamo appunto un gruppo di persone che sta lavorando in questo senso. Lo sheik, allora, si articola in questo, è organizzato in questo modo: c'è un'associazione nazionale che si chiama Arcipelago Sheik, che coordina appunto a livello nazionale le realtà associative locali che si occupano di portare avanti concretamente i progetti di Arcipelago Sheik, tra cui quello base, appunto, quello sheik di cui stavamo parlando adesso. Per darti un po' di numeri, come stavi chiedendo poc'anzi, Arcipelago Sheik si è sviluppato già in 14 regioni italiane. Quasi sicuramente la Sardegna sarà la 15ª regione. Noi stiamo lavorando in questo senso e per incominciare a divulgare la conoscenza dello Sheik abbiamo organizzato un incontro dibattito con Pierluigi Paoletti, che è il fondatore di Arcipelago Sheik. Si terrà appunto al Festival di Shirlind domenica 1 dicembre alle ore 17, sala C del Palazzo dei Congressi.
Chi potrebbe essere interessato a questa iniziativa? Quali sono le categorie o veramente tutti?
Ma
sono interessati?
Tutti, cioè assolutamente non c'è, diversamente da altre iniziative di monete complementari, lo sheik è completamente integrato nel sistema monetario dell'euro, per cui non c'è distinzione né di classe né di professione, cioè diciamo che potrebbe diventare veramente una soluzione per un benessere comune esteso a tutti, che comprende tutti.
Ma voi come siete venuti in contatto con il mondo dello sheik?
Diciamo che questo gruppo di persone stava già da qualche tempo, era alla ricerca di strumenti validi che potessero in qualche modo rappresentare un'alternativa, una soluzione alla crisi devastante che sta interessando tutta l'Europa, l'Italia in particolare, purtroppo la Sardegna. In questo lavoro di ricerca, capitato che per caso l'anno scorso, proprio a Shirlind, io tenevo una conferenza, si parlava di finanza, e poco prima della mia conferenza c'era Pier Luigi Palè, Poretti, che parlava dello Scheck, quindi è stato inevitabile incontrarsi, parlare. Tra l'altro, per Luigi Poretti vorrei sottolineare, è un ex analista finanziario, lui ha lavorato per tanti anni per le più grandi società finanziarie internazionali, quindi è una persona che ha una estrema conoscenza dei meccanismi finanziari e anche della estrema iniquità che insita nell'economia attuale. Quindi se ha deciso di abbandonare questo lavoro e di utilizzare le proprie competenze, anche il proprio entusiasmo, la passione, chi verrà alla conferenza, all'incontro di dibattito se ne renderà conto di questo, per sviluppare progetti che pongano al centro dell'economia il benessere e l'essere umano.
You have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. One, two.
Extra Live, Vito Biolchini insieme a Umberto Pirode, Paola Tedde. Parliamo di Scheck, sono dei buoni di sconto. Che differenza c'è con i Sardex, che in tanti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare in Sardegna?
Allora, il Sardex è uno strumento fondamentalmente di contabilità tra imprese, consente la compensazione tra di debiti e crediti di imprese. Il Sardex non può essere materialmente scambiato, ad esempio.
Lo non si può pagare in Sardex se si va al ristorante.
Non si può andare al bar a comprarsi il caffè anche con il Sardex. Invece questo è possibile con lo Scheck. Lo Scheck può circolare materialmente, ripeto, appunto è un buono di sconto e quindi va a individuare anche soggetti parzialmente diversi. Diciamo che la platea dei soggetti che possono essere interessati dallo Scheck è più ampia rispetto a quella del Sardex. In realtà sono strumenti che possono funzionare parallelamente, possono esserci anche delle sinergie tra lo Scheck e il Sardex. Tra l'altro, alcune delle persone che hanno ideato e implementato il Sardex sono persone che hanno una conoscenza diretta, hanno fatto parte di Arcipelago Shack.
Quali sono le zone in Italia dove lo shack è più diffuso, dove questa esperienza insomma sembra più significativa?
Allora, diciamo che forse un esempio che ci avvicina numericamente è il terzo municipio a Roma, che sono 250.000 abitanti, che sono tutti collegati attraverso un sistema anche di intranet, e che, dove lo shack fa parte completamente del loro quotidiano. Una quantità numerica di persone che equivale, anzi supera la popolazione della,
certo,
città di Cagliari.
Assolutamente.
Poi abbiamo lo shack in Trentino, dove c'è in realtà di resort o di alberghiere. Abbiamo lo shack in Lombardia, in Piemonte, come anche in Calabria, in realtà studentesche alberghiere, ho il ricordo, Umberto, sì, correggimi, sì, dove praticamente si è cercato proprio fin dalla formazione di inserire lo shack come strumento di sviluppo di questi corsi rivolti poi a una professionalizzazione.
Ecco, nel vostro progetto lo shack a Cagliari in che ambienti circolerà, insomma quante persone secondo voi può interessare?
Può interessare tutte le famiglie che riterranno di voler aderire a questo strumento, anzi è consigliabile che lo adottino, perché come abbiamo detto è uno strumento che concretamente, sottolinearlo questo aspetto, concretamente può aumentare la capacità, il potere d'acquisto delle famiglie. Ma poi tutte le realtà produttive, i commercianti, gli erogatori di qualunque tipo di servizio, quindi in realtà può interessare tutto il tessuto economico del nostro territorio. E come dicevo, come conseguenza orienta i consumi verso i prodotti del territorio. Teniamo presente, ad esempio, faccio l'esempio della grande distribuzione. Nel nostro territorio è piccolo sostanzialmente, il Cagliari Interland circa 300.000 abitanti, abbiamo tre grandissimi centri commerciali, no? Questi centri commerciali, questa, la grande distribuzione organizzata, funziona come delle idrovore che prelevano una massa enorme di denaro di cui non ci rendiamo conto. È stato fatto proprio da Arcipelago Shack in Calabria, la città di Crotone, che ha circa 50.000 abitanti. Si è calcolato che la grande distribuzione è in grado di fagocitare un patrimonio di circa 50-60 milioni di euro all'anno. Pensiamo un po', che va via, che non rimane nel territorio. Se noi facciamo caso, negli scaffali della grande distribuzione organizzata c'è meno del 5% di prodotti locali. Ora, io nella mia attività professionale ho avuto modo di vedere i contratti che la grande distribuzione organizzata impone ai fornitori locali. Sono contratti capestro. Il ricarico da parte della grande distribuzione organizzata è di circa il 200%, una quota minima del prezzo che noi paghiamo di qualunque prodotto acquistiamo va al fornitore. Quindi pensiamo a quale quantità di risorse evapora dal nostro territorio.
Ecco, Umberto, ci raccontavi dell'esperienza di Pierluigi Paoletti, che è un'esperienza proprio all'interno proprio di questi meccanismi finanziari di cui col tempo tutti abbiamo imparato ad apprezzare, purtroppo a nostre spese, proprio l'ingiustizia, se vogliamo definirla così. Quindi questo, come dire, sarebbe un modo anche per riequilibrare, per portare un'economia, riportare un'economia giusta all'interno della nostra quotidianità.
Mi piace qui aggiungere un particolare biografico di Pierluigi Paoletti, che quando lo conobbi nel dibattito incontro che fece in aprile scorso, che proprio ci raccontò dalla sua biografia quanti mal di pancia avevano preceduto la sua scelta di scendere da quel treno che non gli corrispondeva più. Di quanti non mal di pancia cioè di quale benessere, pur con un altro panorama davanti a sé, ha succeduto la sua scelta di rimanere fedele a se stesso e alla comunità in cui lui è inserito.
Che tempi vi siete dati? Quali saranno i passi che dovrete compiere adesso per far arrivare lo shack anche a Cagliari?
Noi contiamo che per i primi due mesi, presumibilmente sarà per febbraio, riusciremo a, a strutturare definitivamente l'organizzazione, quindi l'isola Shek, così si chiamano le realtà territoriali che fanno parte appunto di Arcipelago, quale appunto insieme di isole, che sarà in grado di implementare concretamente l'avvio della circolazione dei buoni di sconto. Questi sono i tempi che ci siamo dati e pensiamo di riuscire in tal senso.
Chi volesse partecipare a questa vostra avventura, chi volesse darvi una
è
mano,
è assolutamente il benvenuto, anzi guarda, abbiamo bisogno di rinforzi, perché più siamo, appunto, il principio è quello di una comunità che si dà la mano l'un con l'altro. Tra l'altro, in ogni Shek, tra le varie immagini che sono stilizzate nello Shek, c'è anche la stilizzazione di un gruppo di bambini che si dà la mano l'uno con l'altro e forma un cerchio intorno al mondo. È il simbolo appunto di una comunità che diventa solidale e che si aiuta.
Ecco Paola, chi ha già aderito a Cagliari, chi siete riusciti a coinvolgere o quali ambienti state cercando di coinvolgere?
Allora, direi che in seguito alla conferenza dibattito incontro che ci fu in aprile, eravamo un centinaio che periodicamente si incontrava. E nel tempo continua a un po' si è sfrondato questo numero, ma rimaniamo comunque presenti, con la finalità di costituire questa associazione che poi ci permetterà di ancora di più distribuire
certo.
Il verbo.
Allora, ricordiamo in conclusione l'appuntamento, rinnoviamo l'invito appunto per parlare dello Shek, capire di cosa si tratta.
Appunto, domenica 1 dicembre all'interno del Festival di Shiralindi alle 17, sala C del Palazzo dei Congressi. Chiunque verrà sarà assolutamente il benvenuto.
Grazie Umberto Pirodi e Paola Ted.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Get in a fight.
Terza parte di Extra Live dedicata all'autismo. Ci sarà un convegno a Cagliari il 29 novembre all'Hotel Regina Margherita dalle 16 alle 20. Organizza l'associazione Diversamente Onlus, rappresentata qui a Radio X da Antonietta Mura. Ciao Antonietta.
Ciao, buonasera a tutti.
Autismo e nuove tecnologie è un incontro con John Lesieur, che ha studiato un software per combattere l'autismo, per affrontarlo. Quali sono le problematiche? Se ne parla sempre tanto, però è bene anche tornare, che le famiglie hanno quando affrontano il problema dell'autismo, e come secondo voi le nuove tecnologie vi possono aiutare?
Se ne parla tanto, forse in quest'ultimo periodo, però diciamo che l'autismo è una patologia complessa, intanto, che per tanti anni ha vissuto, diciamo, nell'immaginario collettivo di stereotipie legato a quelli che sono, diciamo, l'immagine cinematografica un po' che viene data dell'autismo. In realtà è una patologia altamente invalidante, che colpisce principalmente la sfera della comunicazione e la sfera sociale, quindi la relazione. Sono due aspetti fondamentali. Se tu pensi che se tu andassi in Cina e non conoscessi il cinese e non ci fossero i segnali stradali e fossi costretta a guidare in un posto dove non... Questo è più o meno quello che l'autistico vive nella società, nel mondo, cioè ha seri problemi di comunicazione e di relazione. Quindi intanto lui ha difficoltà ad esprimersi, perché gran parte delle persone, dei bambini, noi ci occupiamo adesso nella nostra fascia d'età di bambini, ma sono bambini che crescono, che diventeranno degli adulti con delle problematiche sempre più complesse, se non si interviene nella fase che è quella della crescita, della formazione anche dell'individuo quando va a scuola e quindi quando deve essere messo nelle condizioni di apprendere.
Si presenterà questo Zack Browser, che è un browser internet creato appunto per persone con autismo. Avete avuto modo di sperimentarlo, di vederlo?
Non ancora, perché noi come associazione contiamo di renderlo fruibile in italiano, perché attualmente è disponibile in lingua inglese. Quindi l'invito di John, che è stato, diciamo, conosciuto da alcuni membri dell'associazione Diversamente Onlus a Valencia in un convegno internazionale sull'autismo e nuove tecnologie, è stato proprio voluto da noi per fornire attraverso le nuove tecnologie uno strumento di comunicazione a questi bambini e anche alle persone che lavorano con questi bambini, perché non dimentichiamoci che questi bambini, senza i loro operatori, oltre alla famiglia che si fa carico di grandi incombenze, ha bisogno di operatori, di educatori, di insegnanti formati, per cui l'aspetto proprio delle nuove tecnologie risulta fondamentale. Quindi per noi portare John qui a Cagliari significa anche dare un'opportunità di formazione, di conoscere una modalità di apprendimento che è di gioco, perché tenete conto che questi bambini hanno anche molte difficoltà a giocare, a relazionarsi. Quindi io sfido, insomma, qualunque genitore, avendo un figlio che non riesce a comunicare, insomma, a capire un po' anche quelle che sono le difficoltà anche dentro le famiglie. Quindi noi come associazione abbiamo questo duplice obiettivo: da un lato far conoscere proprio la patologia in termini concreti, che cos'è l'autismo, che è una parola che può anche spaventare, però ha anche delle caratteristiche, perché questi sono dei bambini anche meravigliosi che hanno un mondo nel quale tu devi decidere di entrare, perché loro non te lo aprono. Se tu non bussi nel loro mondo, loro non ti apriranno mai. Quindi c'è, diciamo, anche questa ha una valenza per noi veramente, certo, enorme.
Antonietta, qual è il livello di competenze, di assistenza che oggi viene dato alle persone afflitte da questa patologia oggi nell'area di Cagliari?
Allora, diciamo che per quanto riguarda l'assistenza di questi bambini, hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, posso dire, quindi è molto difficile poi che anche una struttura pubblica possa farsi carico di una di una assistenza di questo tipo, però c'è un percorso che viene fatto nei primi anni di vita, dove questi bambini apprendono delle abilità fondamentalmente che poi devono essere sviluppate e generalizzate nei contesti più diversi, e poi insomma la scuola, attraverso insomma l'insegnante di sostegno, l'assistente alla persona, tutto ciò che può aiutare le famiglie a dare ulteriori strumenti a questi bambini per crescere e acquisire abilità che poi speriamo li rendano anche degli adulti indipendenti, anche se è una parola grossa, però lavorare ora sui bambini significa avere un peso inferiore nell'adulto di domani.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I'd never played. Oh, what a mess we made. Now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. And it was more than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fatal resign. In the memories they mar my mind. Love is a fatal resign.
Parliamo di autismo nell'ultima parte di Extra Live di oggi, di mercoledì, ma vi ricordo, se ci state ascoltando in diretta, sono le 19.53, che questa trasmissione andrà in replica anche domani giovedì a partire dalle 10. Parliamo di autismo insieme a Antonietta Mura dell'associazione Diversamente Onlus e parliamo dell'iniziativa Autismo e Nuove Tecnologie in programma venerdì a Cagliari dalle 16 alle 20 nella sala conferenze dell'Hotel Regina Margherita, un'iniziativa importante perché sarà presente direttamente dagli Stati Uniti John Lessier, che ha inventato un browser che funziona, che è adatto a coloro che soffrono appunto di questa patologia dell'autismo. Antonietta, parlavamo soprattutto del mondo dell'infanzia, dei bambini, dei giovani, e quanto la scuola oggi riesce a dare delle risposte a chi soffre di questa patologia.
Beh, la scuola, diciamo, è forse uno dei punti cruciali, un po' non soltanto per gli autistici, ma in generale mi pare per tutti i bambini. È chiaro che non si può colpevolizzare soltanto la scuola, che diciamo ha già i suoi problemi. Io direi che più che altro sono le persone, perché sai, parlare sempre genericamente di la scuola, lo Stato, e secondo me non ci permette neanche di dare delle risposte poi concrete. Noi come associazione di genitori cerchiamo intanto anche di dare la nostra testimonianza di quello che è la nostra vita, cioè attraverso la nostra testimonianza cerchiamo anche di chiedere aiuto a chi non conosce quelle che sono le nostre difficoltà. E oggi direi, perché uno oggi si dovrebbe occupare di autismo? Perché io ho una domanda che mi faccio tutti i giorni: perché dobbiamo parlare di autismo? Perché uno si dovrebbe interessare di questa patologia? Perché intanto è la prima causa di disabilità in Italia. e forse anche nel mondo, perché ha degli aspetti invalidanti talmente compromettenti nella vita che secondo me varrebbe la pena anche un po' di approfondire, anche per chi non la conosce, per uscire un pochettino da quello che dicevo all'inizio degli stereotipi. Venite a trovarci nella nostra sede in via Pisacane 29 a Cagliari. Noi come associazione cerchiamo anche di avere un po' una vocazione internazionale, nel senso che ci siamo recentemente affiliati, abbiamo ottenuto l'affiliazione ad Autism Europa con notevoli sforzi, perché essendo genitori alcuni hanno la fortuna anche di lavorare come me, diventa veramente importante il sostegno anche di chi magari non ha questo problema, ma vorrebbe magari dare un aiuto concretamente a un qualcosa che dice di che cosa mi posso occupare. Mi occuperò di autismo, ecco, mi piacerebbe veramente che anche venissero a trovarci anche dei giovani che potessero fare i volontari per i nostri figli, naturalmente con una buona formazione, perché occuparsi di autismo oggi non ci si può improvvisare, bisogna conoscere, e noi con questo convegno diciamo che offriamo un'occasione di formazione.
Quanto è importante per le famiglie, come dire, l'aiuto reciproco, la conoscenza reciproca, la condivisione di problemi?
Molto, molto importante, perché condividere, almeno questo è il mio punto di vista, poi sai, dal punto la disabilità viene percepita poi da ogni persona in maniera diversa, anche da chi la vive. È difficile parlarne, per me no, perché diciamo che io ho già superato, diciamo, quello che è l'accettazione del problema, però ci sono tanti che vivono ancora questo scoglio e non riescono a condividere e a rendere partecipi gli altri di quelle che sono le proprie debolezze, fragilità. Io penso che condividere significhi anche alleggerire un po' il carico. Per noi incontrarci, organizzare delle manifestazioni, anche degli incontri tra di noi, è sicuramente un elemento che ci aiuta. Non sempre è facile, perché si confrontano individualità diverse. Io dico l'autismo è una patologia molto democratica, colpisce indistintamente ricchi e poveri, intelligenti e anche meno, e quindi ti ritrovi spesso anche a doverti confrontare con persone molto diverse da te. Però se tu l'affronti con spirito costruttivo, ti migliora come persona e ti aiuta anche ad accettare la diversità dell'altro anche in maniera più profonda. Non sempre è semplice, però è uno sforzo che ci diciamo.
E oggi abbiamo iniziato parlando di diversità e chiudiamo parlando di diversità, perché il tema è quello, la sfida è quella. Grazie Antonietta Mura, grazie per questa tua testimonianza. Io ricordo, rinnovo l'invito a tutti i nostri ascoltatori, l'iniziativa Autismo e Nuove Tecnologie, organizzata dall'associazione Diversamente ONLUS. Avete anche un sito, Maria Antonietta?
Sì, vi invito a visitarlo, www.diversamenteonlus.org. Chi volesse partecipare può scaricare il modulo di partecipazione.
Appunto, l'iniziativa in programma venerdì, la presentazione di un browser internet creato appunto per persone con autismo, e sarà presente l'ideatore John Lessier. Con questo tema si chiude la puntata di oggi di Extra Live. Grazie come sempre a Davide Cabras, la parte tecnica, a Davito Biolchini, grazie per l'ascolto, l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio X.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.